Una delle più gran consolazioni di questa vita è l'amicizia. E una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere a cui confidare un segreto. Ora, gli amici non sono a due come gli sposi. Ognuno, generalmente parlando, ne ha più d'uno. Il che forma una catena, di cui nessuno potrebbe trovar la fine. Quando dunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno di un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione anche lui. Lo prega, è vero, di non dir nulla a nessuno, e una tal condizione, chi la prendesse nel senso rigoroso delle parole, troncherebbe immediatamente il corso delle consolazioni. Ma la pratica generale ha voluto che obblighi soltanto a non confidare il segreto se non a chi sia un amico ugualmente fidato, e imponendogli la stessa condizione. Così, d'amico fidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quell'immensa catena, tanto che arriva all'orecchio di colui o di coloro a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo arrivar mai. Avrebbe però ordinariamente a stare un gran pezzo in cammino, se ognuno non avesse che due amici, quello che gli dice e quello a cui ridice la cosa da tacersi. Ma ci sono degli uomini privilegiati che li contano a centinaia, e quando il segreto è venuto a uno di questi uomini, i giri divengono sì rapidi e sì molteplici che non è più possibile di seguirne la traccia. Il nostro autore non ha potuto accertarsi per quante bocche fosse passato il segreto che il Griso aveva ordine di scovare. Il fatto sta che il buon uomo da cui erano state scortate le donne a Monza, tornando verso le 23, col suo baroccio a Pescarenico, s'abbatté prima d'arrivare a casa in un amico fidato, al quale raccontò, in gran confidenza, l'opera buona che aveva fatta e il rimanente. E il fatto sta che il Griso poté, due ore dopo, correre al palazzotto e riferire a don Rodrigo che Lucia e sua madre s'erano ricoverate in un convento di Monza e che Renzo aveva seguitata la sua strada fino a Milano. Don Rodrigo provò una scellerata allegrezza di quella separazione e sentì rinascere un po' di quella scellerata speranza d'arrivare al suo intento. Pensò alla maniera gran parte della notte e s'alzò presto con due disegni, l'uno stabilito, l'altro abbozzato. Il primo era di spedire immantinente il Griso a Monza per aver più chiare notizie di Lucia e sapere se ci fosse da tentar qualche cosa. Fece dunque chiamar subito quel suo fedele, gli mise in mano i quattro scudi, lo lodò di nuovo dell'abilità con cui li aveva guadagnati e gli diede l'ordine che aveva premeditato. «Signore», disse tentennando il Griso, «che? Non ho io parlato chiaro? Se potesse mandar qualchedun altro, come? Signore illustrissimo, io son pronto a metterci la pelle per il mio padrone, è il mio dovere, ma so anche che lei non vuole arrischiar troppo la vita dei suoi sudditi. Ebbene, Vossignoria illustrissima sa bene quelle poche taglie che io ho addosso e... qui son sotto la sua protezione, siamo una brigata. Il signor Podestà è amico di casa. I birri mi portan rispetto e anch'io, è cosa che fa poco onore, ma per viver quieto. Li tratto da amici. In Milano la livrea di Vossignoria è conosciuta, ma in Monza... ci son conosciuto io invece. E sa, Vossignoria, che non fo per dire chi mi potesse consegnare alla giustizia o presentar la mia testa farebbe un bel colpo. 100 scudi l'uno sull'altro e la facoltà di liberar due banditi. Che diavolo, disse don Rodrigo. Tu mi riesci ora un can da pagliaio che ha cuore appena d'avventarsi alle gambe di chi passa sulla porta, guardandosi indietro se quei di casa lo spalleggiano e non si sente d'allontanarsi. Credo, signor padrone, d'aver dato prove. Dunque. Dunque, ripigliò francamente il Griso, messo così al punto. Dunque, vossignoria, faccia conto ch'io non abbia parlato. Cuor di leone, gamba di lepre, e son pronto a partire. E io non ho detto che tu vada solo. Piglia con te un paio de meglio, lo sfregiato e il tiradritto, e va di buon animo. E sì, il Griso, che diavolo! Tre figure come le vostre, e che vanno per i fatti loro, chi vuoi che non sia contento di lasciarle passare? Bisognerebbe che a Birri di Monza fosse ben venuta a noi alla vita per metterla su contro 100 scudi a un gioco così rischioso. E poi non credo d'esser così sconosciuto da quelle parti che la qualità di mio servitore non ci si conti per nulla. Svergognato così un poco il Griso, gli diede poi più ampie e particolari istruzioni. Il Griso prese i due compagni e partì con faccia allegra e baldanzosa, ma bestemmiando in cuor suo Monza e le taglie e le donne e i capricci dei padroni. E camminava come il lupo, che spinto dalla fame, col ventre raggrinzato e con le costole che gli si potrebbe contare, scende da suoi monti, dove non c'è che neve, s'avanza sospettosamente nel piano, si ferma ogni tanto con una zampa sospesa, dimenando la coda spelacchiata. Leva il muso, odorando il vento infido, semmai gli porti odore d'uomo o di ferro. Rizza gli orecchi acuti e gira due occhi sanguigni, da cui traluce insieme l'ardore della preda e il terrore della caccia. Del rimanente, quel bel verso, chi volesse saper d'onde venga, è tratto da una diavoleria inedita di crociate e di lombardi, che presto non sarà più inedita, e farà un bel rumore, e io l'ho preso, perché mi veniva in taglio, e dico dove, per non farmi bello della roba altrui, che qualcheduno non pensasse che sia una mia astuzia per far sapere che l'autore di quella diavoleria ed io siamo come fratelli, e ch'io frugo a piacer mio nei suoi manoscritti. L'altra cosa che premeva a don Rodrigo era di trovar la maniera che Renzo non potesse più tornar con Lucia, né metter piede in paese. E a questo fine macchinava di far sparger voci di minacce e di insidie che, venendogli all'orecchio, per mezzo di qualche amico, gli facessero passar la voglia di tornar da quelle parti. Pensava però che la più sicura sarebbe se si potesse farlo sfrattar dallo Stato, e per riuscire in questo vedeva che più della forza gli avrebbe potuto servir la giustizia. Si poteva, per esempio, dare un po' di colore al tentativo fatto nella casa parrocchiale, dipingerlo come un'aggressione, un atto sedizioso, e per mezzo del dottore fare intendere al podestà che era il caso di spedir contro Renzo una buona cattura. Ma pensò che non conveniva a lui di rimestar quella brutta faccenda, e senza star altro a lambicarsi il cervello, si risolvette d'aprirsi col dottor Azzeccagarbugli quanto era necessario per fargli comprendere il suo desiderio. «Le grida son tante», pensava, «e il dottore non è un'oca. Qualcosa che faccia al caso mio saprà trovare, qualche garbuglio da azzeccare a quel villanaccio, altrimenti gli muto nome. Ma, come vanno alle volte le cose di questo mondo, intanto che colui pensava al dottore come all'uomo più abile a servirlo in questo, un altro uomo, l'uomo che nessuno s'immaginerebbe, Renzo medesimo, per dirla, lavorava di cuore a servirlo, in un modo più certo e più spedito di tutti quelli che il dottore avrebbe mai saputi trovare. Ho visto più volte un caro fanciullo, vispo, per dire il vero, più del bisogno, ma che a tutti i segnali mostra di voler riuscire un galantuomo. L'ho visto, dico, più volte, affaccendato sulla sera a mandare al coperto un suo gregge di porcellini d'India che aveva lasciati scorrer liberi al giorno in un giardinetto. Avrebbe voluto fargli andar tutti insieme al covile, ma era a fatica buttata. Uno si sbandava a destra, mentre il piccolo pastore correva per cacciarlo nel branco. Un altro, due, tre, ne uscivano a sinistra, da ogni parte. Di modo che, dopo essersi un po' impazientito, s'adattava al loro genio. Spingeva prima dentro quelli che erano più vicini all'uscio. Poi andava a prendere gli altri, a uno, a due, a tre, come gli riusciva. Un gioco simile ci convien fare coi nostri personaggi. Ricoverata Lucia, siamo corsi a Don Rodrigo, e ora lo dobbiamo abbandonare per andar dietro a Renzo, che avevamo perduto di vista. Dopo la separazione dolorosa che abbiamo raccontata, camminava Renzo da Monza verso Milano, in quello stato d'animo che ognuno può immaginarsi facilmente. Abbandonar la casa, tralasciare il mestiere, e quel che era più di tutto, allontanarsi da Lucia, trovarsi su una strada senza saper dove andrebbe a posarsi, e tutto per causa di quel birbone. Quando si tratteneva col pensiero sull'una o sull'altra di queste cose, si ingolfava tutto nella rabbia e nel desiderio della vendetta, ma gli tornava poi in mente quella preghiera che aveva recitata anche lui col suo buon frate nella chiesa di Pescarenico e si ravvedeva. Gli si risvegliava ancora la stizza, ma vedendo un'immagine sul muro si levava il cappello e si fermava un momento a pregar di nuovo, tanto che in quel viaggio ebbe ammazzato in cuor suo Don Rodrigo e risuscitatolo almeno 20 volte. La strada era allora tutta sepolta tra due alte rive, fangosa, sassosa, solcata da rotaie profonde, che dopo una pioggia divenivan rigagnoli, e in certe parti più basse s'allagava tutta, che si sarebbe potuto andarci in barca. A quei passi un piccolo sentiero erto a scalini sulla riva indicava che altri passeggeri s'eran fatta una strada nei campi. Renzo, salito per un de quei valichi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del Duomo sola sul piano, come se non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto, e si fermò su due piedi, dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano quell'ottava meraviglia di cui aveva tanto sentito parlare fin da bambino. Ma dopo qualche momento, voltandosi indietro, vide all'orizzonte quella cresta frastagliata di montagne, vide distinto e alto tra quelle il suo resegone, si sentì tutto rimescolare il sangue, stette lì alquanto a guardar tristamente da quella parte. Poi tristamente si voltò e seguitò la sua strada. A poco cominciò poi a scoprir campanili e torri e cupole e tetti. Scese allora nella strada, camminò ancora qualche tempo e quando s'accorse d'esser ben vicino alla città, s'accostò a un viandante e, inchinatolo con tutto quel garbo che seppe, gli disse: «Di grazia, quel signore. Che volete, bravo giovine? Saprebbe insegnarmi la strada più corta per andare al convento dei Cappuccini, dove sta il padre Bonaventura?» L'uomo a cui Renzo si indirizzava era un agiato abitante del contorno, che è andato quella mattina a Milano, per certi suoi affari, se ne tornava senza aver fatto nulla, in gran fretta, che non vedeva l'ora di trovarsi a casa, e avrebbe fatto volentieri a meno di quella fermata. Con tutto ciò, senza dar segno di impazienza, rispose molto gentilmente: «Figliuol caro, de conventi ce n'è più d'uno. Bisognerebbe che mi sapreste dir più chiaro qual è quello che voi cercate». Renzo allora si levò di seno la lettera del padre Cristoforo e la fece vedere a quel signore, il quale, lettovi Porta Orientale, gliela rendette, dicendo: «Siete fortunato, bravo giovine. Il convento che cercate è poco lontano di qui. Prendete per questa viottola a mancina. È una scorciatoia. In pochi minuti arriverete a una cantonata d'una fabbrica lunga e bassa. È il lazzaretto». costeggiate il fossato che lo circonda e riuscirete a Porta Orientale. Entrate e dopo 300 o 400 passi vedrete una piazzetta con de begli olmi. Là è il convento, non potete sbagliare. Dio v'assista, bravo giovine. E accompagnando l'ultime parole con un gesto grazioso della mano se n'andò. Renzo rimase stupefatto e edificato della buona maniera dei cittadini verso la gente di campagna, e non sapeva che era un giorno fuor dell'ordinario, un giorno in cui le cappe si inchinavano ai farsetti. Fece la strada che gli era stata insegnata e si trovò a Porta Orientale. Non bisogna però che a questo nome il lettore si lasci correre alla fantasia l'immagini che ora vi sono associate. Quando Renzo entrò per quella porta, la strada al di fuori non andava dritta che per tutta la lunghezza del lazzaretto. Poi scorreva serpeggiante e stretta tra due siepi. La porta consisteva in due pilastri, con sopra una tettoia, per riparare i battenti, e da una parte una casuccia per i gabellini. I bastoni scendevano in pendio irregolare, e il terreno era una superficie aspra e inuguale di rottami e di cocci buttati là a caso. La strada che s'apriva dinanzi a chi entrava per quella porta non si paragonerebbe male a quella che ora si presenta a chi entri da Porta Tosa. Un fossatello le scorreva nel mezzo, fino a poca distanza dalla porta, e la divideva così in due stradette tortuose, ricoperte di polvere o di fango, secondo la stagione. Al punto dov'era e dov'è tuttora quella viuzza chiamata di Borghetto, il fossatello si perdeva in una fogna. Lì c'era una colonna, con sopra una croce, detta di San Dionigi. A destra e a sinistra erano orti cinti di siepe, e ad intervalli casucce abitate per lo più da lavandai. Renzo entra, passa, nessuno dei gabellini gli bada, cosa che gli parve strana, giacché da quei pochi del suo paese, che potevan vantarsi d'essere stati a Milano, aveva sentito raccontar cose grosse, de frugamenti e delle interrogazioni, a cui venivan sottoposti quelli che arrivavan dalla campagna. La strada era deserta, di modo che, se non avesse sentito un ronzio lontano che indicava un gran movimento, gli sarebbe parso d'entrare in una città disabitata. Andando avanti, senza saper cosa si pensare, vide per terra certe strisce bianche e soffici, come di neve. Ma neve non poteva essere, che non viene a strisce, né per il solito in quella stagione. Si chinò su una di quelle, guardò, toccò e trovò che era farina. Grande abbondanza, disse tra sé, ci deve essere in Milano, se straziano in questa maniera la grazia di Dio. Ci davan poi ad intendere che la carestia è per tutto. Ecco come fanno per tener quieta la povera gente di campagna. Ma dopo pochi altri passi, arrivato a fianco della colonna, vide a piè di quella qualcosa di più strano. Vide sugli scalini del piedestallo certe cose sparse, che certamente non eran ciottoli, e se fossero state sul banco d'un fornaio non si sarebbe esitato un momento a chiamarle pani. Ma Renzo non ardiva creder così presto a suoi occhi. Perché diamine? Non era un luogo da pani quello. «Vediamo un po' che affare è questo», disse ancora tra sé. Andò verso la colonna, si chinò, ne raccolse uno. Era veramente un pan tondo, bianchissimo, di quelli che Renzo non era solito mangiarne che nella solennità. «È pane davvero?» disse ad alta voce, tanta era la sua meraviglia. «Così lo seminano in questo paese, in quest'anno?» E non si scomodano neppure per raccoglierlo quando cade? Che sia il paese di Cuccagna questo? Dopo 10 miglia di strada, all'aria fresca della mattina, quel pane, insieme con la maraviglia, gli risvegliò l'appetito. Lo piglio? deliberava tra sé. Poh, l'hanno lasciato qui alla discrezione dei cani. Tant'è che negò da anche un cristiano. Alla fine, se comparisce il padrone, glielo pagherò. Così pensando, si mise in tasca quello che aveva in mano. Ne prese un secondo, lo mise nell'altra, un terzo, e cominciò a mangiare, e si rincamminò, più incerto che mai, e desideroso di chiarirsi che storia fosse quella. Appena mosso, vide spuntar gente che veniva dall'interno della città, e guardò attentamente quelli che apparivano i primi. Erano un uomo, una donna, e qualche passo indietro un ragazzotto, tutte e tre con un carico addosso, che pareva superiore alle loro forze, e tutte e tre in una figura strana. I vestiti o gli stracci infarinati, infarinati i visi, e più stravolti e accesi, e andavano non solo curvi per il peso, ma sopra doglia, come se gli fossero state peste l'ossa. L'uomo reggeva a stento sulle spalle un gran sacco di farina, il quale, bucato qua e là, ne seminava un poco a ogni intoppo, a ogni mossa disequilibrata. Ma più sconcia era la figura della donna. Un pancione smisurato, che pareva tenuto a fatica da due braccia piegate, come una pentolaccia a due manichi. E di sotto a quel pancione uscivan due gambe nude fino a sopra il ginocchio, che venivano innanzi barcollando. Renzo guardò più attentamente e vide che quel gran corpo era la sottana che la donna teneva per il lembo, con dentro farina quanta ce ne poteva stare e un po' di più, di modo che quasi a ogni passo ne volava via una ventata. Il ragazzotto teneva con tutte e due le mani sul capo una paniera colma di pani, ma per aver le gambe più corte dei suoi genitori rimaneva a poco indietro, e allungando poi il passo ogni tanto per raggiungergli, la paniera perdeva l'equilibrio e qualche pane cadeva. «Buttane via ancora un altro, buono a niente che sei!» disse la madre, digrignando i denti verso il ragazzo. «Io non li butto via, cascan da sé, come ho a fare?» rispose quello. «Ih, buon per te, che ho le mani impicciate!» riprese la donna, dimenando i pugni come se desse una buona scossa al povero ragazzo. E con quel movimento fece volar via più farina di quel che ci sarebbe voluto per farne i due pani lasciati cadere allora dal ragazzo. «Via, via!» disse l'uomo. Torneremo indietro a raccoglierli, o qualcheduno li raccoglierà. Si stenta da tanto tempo. Ora che viene un po' d'abbondanza, godiamola in santa pace. Intanto arrivava altra gente dalla porta, e uno di questi, accostatosi alla donna, le domandò: «Dove si va a prendere il pane?» «Più avanti», rispose quella. E quando furono lontani 10 passi, soggiunse borbottando: «Questi contadini birboni verranno a spazzar tutti i forni e tutti i magazzini, e non resterà più niente per noi». «Un po' per uno, tormento che sei», disse il marito. «Abbondanza, abbondanza!» Da queste e da altre tali cose che vedeva e sentiva, Renzo cominciò a raccapezzarsi che era arrivato in una città sollevata e che quello era un giorno di conquista. Vale a dire che ognuno pigliava, a proporzione della voglia e della forza, dando busse in pagamento. Per quanto noi desideriamo di far fare buona figura al nostro povero Montanaro, la sincerità storica ci obbliga a dire che il suo primo sentimento fu di piacere. Aveva così poco da lodarsi dell'andamento ordinario delle cose, che si trovava inclinato ad approvare ciò che lo mutasse in qualunque maniera. E del resto, non essendo punto un uomo superiore al suo secolo, viveva anche lui in quell'opinione o in quella passione comune che la scarsezza del pane fosse cagionata dall'incettatori e da fornai, ed era disposto a trovar giusto ogni modo di strappar loro dalle mani l'alimento che essi, secondo quell'opinione, negavano crudelmente alla fame di tutto un popolo. Eppure, si propose di star fuori del tumulto e si rallegrò d'esser diretto a un cappuccino che gli troverebbe ricovero e gli farebbe da padre. Così pensando e guardando intanto i nuovi conquistatori che venivano carichi di preda, fece quella po' di strada che gli rimaneva per arrivare al convento. Dove ora sorge quel bel palazzo, con quell'alto loggiato, c'era allora e c'era ancora non so molt'anni una piazzetta, e in fondo a quella la chiesa e il convento dei Cappuccini, con quattro grandolmi davanti. Noi ci rallegriamo, non senza invidia, con quei nostri lettori che non han visto le cose in quello stato. Ciò vuol dire che son molto giovani e non hanno avuto tempo di far molte corbellerie. Renzo andò diritto alla porta, si ripose in seno il mezzo pane che gli rimaneva, levò fuori e tenne preparata in mano la lettera e tirò il campanello. S'aprì uno sportellino che aveva una grata e vi comparve la faccia del frate portinaio a domandar chi era. «Uno di campagna, che porta al padre Bonaventura una lettera pressante del padre Cristoforo. Date qui», disse il portinaio, mettendo una mano alla grata. «No, no», disse Renzo, «gliela devo consegnare in proprie mani. Non è in convento. Mi lasci entrare, che l'aspetterò». «Fate a mio modo», rispose il frate, «e andate a aspettare in chiesa, che intanto potrete fare un po' di bene. In convento per adesso non s'entra». E detto questo richiuse lo sportello. Renzo rimase lì con la sua lettera in mano. Fece 10 passi verso la porta della chiesa per seguire il consiglio del portinaio, ma poi pensò di dar prima un'altra occhiata al tumulto. Attraversò la piazzetta, si portò sull'orlo della strada e si fermò, con le braccia incrociate sul petto, a guardare a sinistra verso l'interno della città, dove il brulichio era più folto e più rumoroso. Il vortice attrasse lo spettatore. «Andiamo a vedere», disse tra sé. Tirò fuori il suo mezzo pane e, sbocconcellando, si mosse verso quella parte. «Intanto che si incammina, noi racconteremo, più brevemente che sia possibile, le cagioni e il principio di quello sconvolgimento».